tutte e benvenuti al nuovo episodio di Endo Podcast, il primo podcast italiano dedicato all'endometriosi. Io sono Valentina Pontello, ginecologa e fitoterapeuta, autrice del libro Endometriosi, come curarsi con la medicina integrativa. Oggi ho il piacere di avere con me la mia amica dottoressa Caterina Chiarini, specialista in dermatologia. Benvenuta Caterina.
Ciao a tutti, grazie dell'invito Valentina.
Raccontaci un po' di te e di che cosa ti occupi in particolare.
Io sono un medico dermatologo e mi occupo di tutta la dermatologia clinica, quindi patologie infiammatorie sia dell'adulto che del bambino, patologie allergiche, infettive, prevenzione oncologica, cioè mappatura NEI. Ho anche una specializzazione in scienze dell'alimentazione e per questo mi piace curare le malattie della pelle con un'attenzione particolare anche alla dieta e alle abitudini alimentari. Inoltre mi occupo di laser terapia.
Benissimo. Diciamo che questo è un episodio che vi stupirà con effetti speciali, nel senso che lo scopo di questo podcast è mostrare che l'endometriosi è una patologia che tocca tutte le specialità mediche e non è solo una questione del ginecologo. E quindi perché ci interessa dal punto di vista dermatologico? Allora, il primo motivo è che ci possono essere delle lesioni anche cutanee, c'è un case report di una lesione che sembrava un melanoma, ma poi una volta operata l'istologia è venuto fuori che era endometriosi. Lesioni che affiorano alla cute possono essere, per esempio, l'endometriosi ombelicale con sanguinamenti mensili dall'ombelico o sulla cicatrice di episiotomia, il taglio sul perineo che in alcuni casi viene fatto al momento del parto, o sulle cicatrici addominali di taglio cesareo. Ricordo che le lesioni in sede atipiche possono essere sottoposte a terapia chirurgica soprattutto se hanno un aspetto sospetto o creano disagi. Ma a parte queste situazioni che sono poco frequenti, oggi vorrei parlare con te di pelle, capelli e delle conseguenze indirette dell'endometriosi, cioè quelle dovute alle terapie ormonali. Quindi parlaci meglio del ciclo di vita del capello, come si svolge e come interferisce su di esso la terapia ormonale e come ci si può aiutare.
Dunque, il ciclo vitale del capello riconosce tre fasi. La fase anagen, che è la fase di crescita del capello in cui si formano tutte le strutture del capello ed è una fase che dura dai 2 ai 4 anni. Poi c'è la fase catagen, che ha una durata tra i 7 e i 21 giorni ed è la fase di arresto dell'attività mitotica in cui il capello si porta via via verso gli strati più superficiali dell'epidermide. E poi c'è la fase telogen, che è la fase di riposo del ciclo. Ha una durata tra i 2 e i 3 mesi e in questa fase il capello diventa sempre più superficiale, si prepara alla caduta fino a cadere in maniera evidente. Dunque, quando si parla di farmaci per l'endometriosi bisogna distinguere quei farmaci che agiscono tramite la riduzione dei livelli di estrogeni, mentre altri che aumentano l'attività androgenica, cioè con attività simile al testosterone. In entrambi i casi queste terapie inducono delle modificazioni dei capelli simili a quelli che osserviamo nella menopausa. Quindi vedremo un diradamento nella zona centrale del cuoio capelluto e a livello delle tempie e un assottigliamento dei fusti con perdita di elasticità e di luminosità. Avremo quindi il quadro che noi definiamo alopecia androgenetica, cioè simile alla calvizie maschile. Sotto l'azione degli ormoni maschili diminuisce la durata della fase anagen, quindi il numero di capelli in questa fase si riduce e si ha la produzione di capelli più sottili e corti, tipo peluria. Nell'endometriosi però abbiamo anche un'altra forma di perdita di capelli che definiamo telogen effluvium, cioè una perdita di capelli dovuta al forte stress causato dal dolore fisico intenso associato alla malattia. È una perdita di capelli diffusa su tutto il cuoio capelluto e il dolore fisico intenso che accomuna queste donne e che si protrae a lungo termine e che è associato all'ovulazione, alle aderenze, all'infiammazione pelvica, eccetera, provoca una grande quantità di stress, un aumento degli ormoni dello stress con una perdita di capelli superiore a quella fisiologica quotidiana che è di circa 100 al giorno. E quindi possiamo avere un mix, diciamo, delle due forme, quindi alopecia androgenetica e telogen effluvium.
In quali casi viene prescritta la terapia con minoxidil per bloccare la caduta?
Dunque, in entrambi i casi, quindi in entrambe queste forme di perdita di capelli, possiamo avvalerci della terapia con minoxidil. Il minoxidil è un farmaco che noi utilizziamo da diversi anni e che stimola la crescita dei follicoli con un meccanismo d'azione tuttora sconosciuto. Ma vediamo in maniera evidente che il numero di capelli in ricrescita aumenta e contemporaneamente aumentano il diametro dei fusti. E quindi possiamo utilizzarlo in maniera efficace e soddisfacente.
Questo tipo di terapia ha anche degli effetti collaterali?
Il minoxidil, dici?
Sì.
Il minoxidil, sì, dunque, può avere degli effetti irritativi cutanei, tipo dermatite da contatto, ma in un 2-3% dei casi. Quindi se ne vede poco, in genere ben tollerato. Un altro effetto collaterale che spesso osserviamo è, se non applicato correttamente, un aumento della peluria nelle zone cosiddette di diffusione o di sgocciolamento, per esempio a livello dell'attaccatura o delle basette. Quindi, tuttavia, oggi vengono fatte delle formulazioni o delle modalità di applicazione molto precise, per esempio tramite dei flaconi in spray che consentono l'applicazione precisa sul cuoio capelluto senza la diffusione nelle zone circostanti. Si invita poi peraltro a lavarsi sempre le mani dopo l'applicazione perché a volte è successo che qualche signora vede la crescita di una peluria addirittura a livello delle mani, per cui diciamo sono effetti collaterali descritti, ma se si applica e si utilizza il prodotto secondo le indicazioni, questo non succede.
Bene, passiamo a parlare di effetti dei farmaci per l'endometriosi sulla pelle. Come prevenirli?
Allora, innanzitutto sulla pelle vediamo degli effetti anche qui dati da un iperandrogenismo, quindi un aumento dell'attività degli ormoni maschili e quindi acne, aumento della peluria, macchie, iperseborrea, cioè aumento della produzione di sebo sia a livello della pelle, del viso che a livello della cute del cuoio capelluto. A livello invece della pelle e di tutto il resto del corpo, la diminuzione dell'attività estrogenica ci porta ad avere una pelle più secca, quindi una pelle arida ed squamante. È importante proprio per questo, quando si incominciano queste terapie, associare sempre l'utilizzo di creme nutrienti e idratanti che prevengono queste alterazioni. E a livello del viso si possono consigliare delle creme opacizzanti, seboregolatrici e protezioni solari, in particolare nei mesi estivi, per prevenire la comparsa di macchie.
È vero quindi che la pillola fa venire delle macchie sul viso dopo la fotoesposizione? Questa associazione è stata confermata? Ci sono degli
Sì.
studi?
Sì, questa associazione è stata confermata, in particolare l'associazione della pillola con la comparsa del melasma, che è il tipo di macchia da accumulo di melanina negli strati profondi che osserviamo spesso anche durante la gravidanza e quindi viene osservata spesso anche nelle donne che prendono la pillola, quindi macchie che si manifestano a livello del labbro superiore o a livello della fronte o degli zigomi. Più evidenti nelle ragazze, nelle donne di pelle olivastra, quindi di pelle scura. Sono delle macchie piuttosto difficili anche da trattare perché non rispondono al trattamento, non possono essere trattate con i laser, con la laser terapia, ma vengono trattate con depigmentanti topici, quindi creme schiarenti e con l'assoluta applicazione estate-inverno di filtri solari ad altissima protezione. Quindi sì, confermo che c'è questa associazione, esatto.
Ho letto che l'endometriosi può aumentare il rischio di melanoma e di nevi atipici. Ci parli di questo aspetto? Ogni quanto andrebbe fatto un controllo completo e a partire da quale età?
Sì, esistono diversi studi che hanno dimostrato questa associazione. Il più importante è uno studio francese di qualche anno fa che ha incluso circa 99.000 donne con un'età compresa tra i 40 e i 65 anni, che hanno riportato informazioni riguardanti sia la loro storia di endometriosi che altri disturbi ginecologici benigni. Queste donne sono state osservate per un periodo di 12 anni. E i dati raccolti hanno dimostrato effettivamente che le donne con endometriosi hanno un significativo aumentato rischio di sviluppare melanoma rispetto alle donne senza endometriosi. Inoltre, studi successivi di genetica hanno dimostrato che effettivamente ci sono dei geni comuni fra melanoma ed endometriosi. Pertanto, le donne con endometriosi non dovrebbero trascurare il controllo annuale dei NEI, che è una visita di prevenzione oncologica a tutti gli effetti che tutti dovremmo fare una volta l'anno, come la mammografia, il Pap test, sempre per rimanere in ambito femminile. È una visita accurata dei NEI che vengono osservati con il dermatoscopio, che è uno strumento che prevede l'ingrandimento del neo e che ci consente di vedere la struttura profonda con cui si dispone la melanina e quindi di diagnosticare anche in maniera molto precoce il melanoma. Questo tipo di visita si può cominciare a qualsiasi età, dipende appunto dalla presenza di NEI anche nei bambini o da eventuali condizioni o fattori di rischio familiari o patologici, appunto. È ovvio che nei bambini il rischio è molto basso, per cui la visita anziché annuale è consigliata ogni 2 anni, perché nei bambini la comparsa di NEI è fisiologica, come è fisiologico il cambiamento dei NEI preesistenti.
Molto bene, e ricordiamo che quando andiamo a farci vedere i nei cutanei va esaminata anche la regione vulvare, che può essere sede di macchie di melanina, che sono fisiologiche, si chiama melanosi vulvare, ma che vanno tenute sotto controllo periodicamente. Parliamo ora di unghie fragili. Può avere a che fare con l'uso della terapia ormonale?
Sì, certo. Se, come abbiamo detto, alcune terapie mimano la condizione della menopausa proprio, a causa della riduzione dell'attività estrogenica, questo si osserva, avere un effetto anche a livello della lamina ungueale, che quindi apparirà più secca, più opaca, con accentuazione delle solcature longitudinali e maggiore fragilità, quindi unghie che si spezzano molto facilmente. In questi casi ci possono venire in aiuto delle lacche ungueali, quindi dei veri e propri smalti ristrutturanti e idratanti.
Pazienti che hanno endometriosi e lichen vulvare, la terapia con pillola può peggiorare il quadro cutaneo a livello vulvare?
Sì, ci sono alcuni studi che dimostrano che la terapia con estroprogestinici e soprattutto con estroprogestinici associati ad antiandrogeni può indurre una comparsa più precoce del lichen vulvare e un peggioramento del quadro clinico.
Sei autrice del libro Cibi a fior di pelle, dove si parla della correlazione tra alimentazione e patologie dermatologiche e immunitarie. Come migliorare l'aspetto della nostra pelle e dei capelli grazie all'alimentazione?
Dunque, ti ringrazio intanto per la citazione del mio libro. Ed effettivamente la pelle è l'organo più esteso del nostro corpo e quindi ciò che mangiamo si riflette inevitabilmente anche sulla superficie esterna. Noi italiani siamo avvantaggiati rispetto al resto del mondo perché abbiamo in aiuto la dieta mediterranea, che grazie all'elevato contenuto di verdura, frutta, fibre, possono garantire, diciamo, un elevato apporto di vitamine e minerali con effetto antiossidante e antinfiammatorio. Questi effetti li troviamo amplificati anche nel nostro condimento principale, che è l'olio extravergine di oliva, che rappresenta uno degli elementi più preziosi della dieta del nostro paese. Importante sempre nella nostra dieta è il consumo di pesce azzurro, che con i suoi omega 3 tiene sotto controllo la funzione circolatoria e abbassa i livelli di infiammazione. Inoltre, ridurre gli alimenti ad alto indice glicemico ci consente non solo di migliorare acne e seborrea, ma di regolare anche tutto il quadro ormonale, quindi anche quei picchi androgenici a cui abbiamo accennato, così come un consumo equilibrato e non eccessivo di latte e latticini, che i dati della letteratura ci confermano essere diciamo degli elementi peggiorativi nei quadri di acne e di iperseborrea proprio per il loro diciamo, intervento anche nel ciclo ormonale di queste patologie.
Bene, bene, molto utile e interessante. E senti, quando la caduta dei capelli diventa preoccupante ed è bene affrontarla con il dermatologo?
Diciamo, quando questa caduta di capelli aumenta in maniera importante rispetto ai livelli fisiologici e diventa evidentemente anomala, è importante rivolgersi a uno specialista dermatologo per indagarne le cause e per poterla trattare nella maniera opportuna. Il professionista nel corso della visita procederà ad effettuare sicuramente un'anamnesi per raccogliere i dati familiari e patologici della persona e un esame obiettivo utilizzando anche il tricoscopio, cioè il dermatoscopio che viene utilizzato sul cuoio capelluto per poter osservare sia lo stato di salute della cute, quindi la vascolarizzazione, la presenza di desquamazione, di infiammazione, eccetera, sia per vedere i fusti dei capelli e le loro alterazioni anche a livello dimensionale e a livello clinico. Poi viene effettuata una foto della testa dall'alto in basso per valutare l'evoluzione e i cambiamenti del quadro clinico nel tempo durante anche la terapia. Viene effettuato un pull test, cioè un test di trazione del capello per valutarne la resistenza. E lo specialista potrà richiedere anche analisi del sangue o test genetici per poter indagare le cause o eventuali carenze su cui intervenire con la terapia.
Bene, grazie mille di questa interessante chiacchierata, grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie, grazie a te e grazie a voi tutti, grazie.
Trovate la dottoressa Caterina Chiarini nei suoi ambulatori in zona Firenze, sui social, i contatti in descrizione. Noi ci risentiamo nel prossimo episodio. Se il podcast è piaciuto, condividi e lascia 5 stelle. Alla prossima!